Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Maria Grazia Calandrone, questo è Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e consulenza musicale di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati. Potete scriverci via mail quicomincia@rai.it o via sms al 335 5634 296. La parola di oggi è sequenza, parola già utilizzata come parola del giorno in una trasmissione precedente. Anche per questa parola sequenza abbiamo accolto alcuni degli suggerimenti musicali che sono stati dati da voi ascoltatori. La sequenza è in realtà la prima cosa che ci viene in mente, è la sequenza liturgica, la sequenzia, l'inno liturgico in latino, la prima forma di testo rimato, diciamo la madre delle forme poetiche della modernità. Veniva recitato o cantato nelle messe solenni fino al 1500, poi il Concilio di Trento eliminò le sequenzie dalla liturgia. La parola sequenza poi mi ha ricordato anche le 14 sequenze di Luciano Berio, che conosciamo, uno dei più noti compositori italiani di avanguardia, perché le sue sono delle sequenze elaborate con attenzione meticolosa, diciamo proprio artigianale. Infatti ognuna di queste sequenze è stata scritta da Berio pensando ad uno strumento, anche alla voce umana e alle caratteristiche di un esecutore come da Severino Gazzelloni e Katie Berberian, per citarne due. Lo strumento per Berio diventa il protagonista, del quale vengono esplorate tutte le possibilità espressive, proprio come un artigiano che perimetra, per così dire, la propria creatività per lasciarla crescere ed esplodere tra le fessure e le crepe. Questo è l'aspetto più creativo della parola sequenza, ovvero come la forma possa venire adoperata per liberare ancora più creativamente la propria ispirazione, che deve destreggiarsi con una forza maggiore, compressa, così compressa, dentro uno statuto formale. E Berio compose anche un Laborintus secondo sul libretto di Edoardo Sanguinetti, con il quale aveva già collaborato con Passaggio e poi lo farà di nuovo con Aronne, che è scritto A trattino Ronne, che deriva da una delle tre abbreviature con cui si chiudeva la tavola dell'alfabeto dopo la Z, quindi invece di dire dalla A alla Z si diceva dalla A al Ronne. E anche nel libretto di Laborintus II Sanguinetti prende voce contaminando parti della Vita Nuova di Dante, così come aveva fatto appunto in Aronne, perché contaminava diverse lingue, citava diverse lingue, la sua scrittura veniva smembrata e ripetuta più volte. Anche nel Laborintus II si fa così e parte proprio dalla Vita Nuova dicendo: in quella parte della mia memoria, in quella parte del libro della mia memoria, incipit Vita Nova e apparve vestita di nobilissimo colore, umile, onesto, sanguigno, ecce Deus fortior me, dominabitur mihi. Il Novecento, che è stata una grande mistura parlante. Sanguinetti è questo miscuglio affascinante di lirica e pura sonorità, lirica e antilirismo, perché nella poesia di Sanguinetti gli oggetti non correlano niente, non vengono investiti dai sentimenti umani o adoperati per esprimere questo o quell'emozione, sono se stessi e basta, entità vere e concrete, rassicuranti. E invece nel brano che andiamo ad ascoltare non ci sono neanche gli albori di questi accostamenti sanguinettiani, perché in tutta la puntata ascolteremo musiche ispirate dalle sequenze medievali, e questo primo è un brano francese del 600, Marc-Antoine Charpentier, Vittime Pascali Laudes, Ensemble Pierre Robert, diretto da Frédéric de Saint-Cloud.
Thank you.
E abbiamo ascoltato Vittime, Pascali Laudes, mottetto per tre voci e basso continuo di Marc-Antoine Charpentier. Sequenza, la parola di oggi. Sequenza è la parola cinematografica per antonomasia, le sequenze di un film, e quindi mi è venuto alla mente un bellissimo film sul cinema, Effetto Notte di François Truffaut del 1973. Effetto notte è il nome di una tecnica cinematografica che consiste nel mettere un filtro blu sull'obiettivo per girare una scena di giorno simulando che sia notte. Il film comincia con una traccia audio e le parole fuori scena: mi raccomando, silenzio e precisione. E ovviamente non è casuale questo esordio di un film sul film. Truffaut nel film interpreta il ruolo di un regista cinematografico in una scatola cinese di rimandi tra realtà, immaginazione e ricostruzione della realtà. Il film di Truffaut segue la lavorazione di un film di Truffaut, del quale ci viene raccontata la trama fin dalle prime battute. Una trama esile eppure ardita: c'è una giovane sposa, si innamora del padre e del marito e fugge con il padre del marito. Il film Effetto Notte ci svela molti retroscena delle sequenze, svela molti dei sorprendenti trucchi tecnici che venivano usati per le riprese, ma la cosa straordinaria di questo film è che ci mostra come la trama del film si adatti alla vita reale degli attori, alle relazioni che si sviluppano nella comunità provvisoria che è un cast cinematografico. È una lezione di cinema senza fare lezione, è una messa in scena della messa in scena del cinema, o meglio del rapporto inevitabile tra la realtà e l'arte cinematografica. Il film che Truffaut sta girando cambia con il cambiare degli eventi, è una continua operazione di adattamento tra l'idea iniziale e la realtà, quello che è possibile fare nella realtà, compresa la molto temuta circostanza della morte di un protagonista, che sembra essere appunto l'incubo di qualunque regista. Viene mostrato quindi che il cinema ha molto a che fare con le circostanze reali, significa tenere insieme i sentimenti di una famiglia improvvisata, come quella appunto di un cast, che alla fine delle riprese si congeda e si scioglie. Questa comunità temporanea deve funzionare per rappresentare una storia già pensata, una vita falsa, districandosi anche in mezzo alle rovine della vita reale, tanto che la vicenda privata degli attori entra a far parte della trama del film, fino appunto a questo meraviglioso paradosso di mettere in scena la messa in scena stessa. C'è anche in questo film una splendida interpretazione di Valentina Cortese, che interpreta una diva in declino, che appunto, no, con la parola sequenza deve ripetere più volte una scena perché sta perdendo la memoria ed è consapevole di questo suo declino, è costretta a ripetersi, e a lei però è affidata una delle battute sapienziali del film, ovvero è strana la nostra vita, non si fa in tempo ad afferrare niente, chissà se si sta riferendo soltanto appunto alla tecnica cinematografica, perché Truffaut in realtà lascia scivolare nella trama moltissime riflessioni anche esistenziali. Per esempio, la vita è basata solo su questi rapporti di forza, oppure se uno ha avuto un'infanzia difficile non deve mica farla pagare a tutti, e anche dichiarazioni cinematografiche come si può fare un film su qualsiasi cosa. Quindi insomma, Effetto Notte è un atto d'amore di Truffaut per il cinema che sembra con ogni evidenza coincidere con la sua vita stessa e coincidere con i propri sogni, quindi un atto di amore e di nudità, un regista che mette in scena i propri sogni e il proprio metodo di lavoro, e alla fine lancia anche una previsione per il cinema futuro e prevede un cinema futuro girato per le strade, senza divi, praticamente dichiara la fine di un'epoca, ovvero quella del film scritto e interpretato, appunto, così che lui già stava, come dire, minando in qualche modo con questo stesso film. Poi forse l'avvento di internet ha cambiato un po' le cose, anche se la profezia di Truffaut in Italia si stava anche realizzando con il cinema di Pasolini, e poi è cambiato tutto. Che potenza, spiegamento di forze, questo Dies Irae dalla messa da Requiem di Giuseppe Verdi, coro Ernst Senf, Berliner Philharmoniker, diretti da Carlo Maria Giulini. E anche noi adesso con le parole rimaniamo nell'ambito delle sequenze liturgiche. Una delle sequenze liturgiche più belle è lo Stabat Mater attribuito a Jacopone da Todi, secondo altri invece opera di Papa Innocenzo III, San Bonaventura. Lo Stabat Mater inquadra Maria ai piedi della croce. Abbiamo nominato poco fa Pasolini, come fece Pasolini anche in questo caso con la propria madre Susanna Colussi nel Vangelo secondo Matteo. La prima parte dello Stabat Mater parla del dolore di Maria e della pena di vedere il proprio figlio abbandonato da tutti, non solo in croce ma anche abbandonato da tutti. Ma vi voglio leggere due frammenti della parte finale, ovvero quando chi scrive passa dalla descrizione della Vergine alla preghiera alla Vergine, perché la Vergine permetta di condividere il proprio dolore, permetta a chi la prega di portare con lei lo strazio della morte di Cristo e di condividere anche il patimento del Cristo stesso. La lingua non è la nostra lingua ovviamente, però è straordinariamente evocativa, una musica piena di suggestione. Ascoltate. Iuxta crucem tecum stare et me tibi sociare in planctu desidero. Virgo virginum preclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum plangere, fac uc portem Christi mortem, passionis fac me sortem et plagas recolere. Accanto alla croce desidero stare con te, in tua compagnia, nel compianto, vergine gloriosa fra le vergini, non essere aspra con me, fammi piangere con te, fa che io porti la morte di Cristo, avere parte alla sua passione e ricordarmi delle sue piaghe. Quello che colpisce in questo testo è l'assenza di lamento dentro questo lamento, la dignità del dolore, il guardare in faccia la sofferenza di un altro, che è un concetto molto importante, diciamo, in una società come quella nostra dove tutti cerchiamo di evitare la sofferenza. In questo caso nessuno sfugge al dolore, anzi tutti chiedono di condividerlo, di portarlo insieme, e questa compassione etimologica, il desiderio di patire insieme, il sentimento della comunità umana è secondo me, una lezione fondamentale. Sentimento di comunità umana che è anche alla base delle arti e della poesia. Se non credessimo, se chi fa arte non credesse in una comunità in ascolto o in osservazione, smetterebbe di scrivere, di dipingere, di musicare, eccetera, eccetera. Quindi il presupposto, diciamo che il presupposto dell'arte è lo stesso dello Stabat Mater, la condivisione. E ascoltiamolo questo Stabat Mater, è musicato da Pergolesi, quindi Giovan Battista Pergolesi, Stabat Mater Dolorosa da Stabat Mater. E abbiamo ascoltato lo Stabat Mater Dolorosa dallo Stabat Mater musicato da Giovan Battista Pergolesi, Emanuela Galli soprano, Lucille Richardot contralto, orchestra Silete Venti diretta da Simone Toni. E stiamo parlando di sequenza liturgica e musicale, sequenza poetica, ma esistono naturalmente anche delle sequenze matematiche. La più nota è la sequenza di Fibonacci, una successione di numeri nella quale ciascun numero è la somma dei due numeri che lo precedono. I numeri ricorrono secondo una regola che Fibonacci ha individuato, ma in realtà lui voleva trovare semplicemente una legge matematica che descrivesse la crescita di una popolazione di conigli. Siamo nel 1200 e Fibonacci vuole sapere quante coppie di conigli si ottengono in un anno da una coppia di conigli. Una cosa quindi semplice e concreta. Il matematico individua la sua regola e fino al XIX secolo la sua scoperta rimane limitata all'ambito dei conigli. Poi però si scopre che la sequenza di Fibonacci si trova anche altrove in natura, per esempio nella disposizione delle foglie degli alberi e nella distribuzione dei petali di moltissimi fiori. a conferma proprio della logica e della metodicità di questo microcosmo, delle affascinanti corrispondenze in natura tra le cose più diverse. E queste cose ci fanno comprendere come tutto sia legato a tutto in realtà, e dunque anche noi come siamo tutti legati. E quindi la parola sequenza diventa anche sinonimo della parola legame, che peraltro è anche titolo di un film di Almodovar, Legami, in realtà, che per dirla in termini contemporanei è la storia di uno stalking che diventa amore. Ma di legami parla anche Beatrice Bonhomme, una poetessa nata ad Algeri nel 1956 che attualmente insegna all'Università di Nizza. Bonhomme dichiara che la poesia significa precisamente ricostruire legami proprio attraverso l'impersonalità della scrittura poetica. Sentite cosa dice: ho scelto la scrittura poetica perché ritengo che la poesia sia la forma più vicina al pensiero impersonale e anonimo, indirizzato all'alterità. La poesia per me è condivisibile proprio perché è impersonale, quindi no, significa togliersi di mezzo in qualche modo mentre si scrive. E io credo che la poesia ristabilisce legami nel senso che li rivela, che svela i legami di tutto con tutto e ce li rende visibili ed evidenti, non certo con le formule matematiche, ma con formule, diciamo così, intuitive. E per fare questo la poesia è necessario che sia chiara. Torniamo a parlare di Edoardo Sanguinetti, che nel 77 parla proprio del legame della poesia con la quotidianità, ovvero della chiarezza della poesia. Fortini aveva scritto che l'oscurità del linguaggio poetico fosse un passaggio necessario e Sanguinetti gli risponde così: la poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io me la pratico, lo vedi. In ogni caso, praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio, e questa poesia molto giornaliera e molto giornalistica anche, se vuoi, e più chiara poi di quell'articolo di Fortini che chiacchiera della chiarezza degli articoli dei giornali. Continua Sanguinetti e chiude questa sua poesia con il verso: oggi il mio stile è non avere stile, ovvero procedere per accumulo, simulare in qualche modo la realtà contemporanea. Un po' come fa Berlioz nella musica che stiamo per ascoltare, Il sogno di una notte di sabba, una musica composta di coralità sfrenata, di legami e sequenze, e poi a un certo punto del brano Berlioz inserisce come una sorta di immersione grottesca il tema di un frammento musicale del Dies Irae. Dunque, la danza delle streghe accompagnata dal Dies Irae, come farebbe Sanguinetti, a mostrare ancora una volta l'unione di tutto con tutto. E allora Hector Berlioz, Sogno di una notte di sabba, Sinfonia fantastica, opera 14, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Thank you.
Thank you.
E abbiamo ascoltato Il sogno di una notte di sabato, sinfonia fantastica, opera 14 di Hector Berlioz. Musica sfrenata, potente, inquietante e vitalissima insieme, una mescolanza di cose e persone, questo sabato. E il sabato riguarda da vicino la poesia, come scrive Szymborska. Ascoltiamo. Il poeta, indipendentemente dal grado di istruzione, età, sesso e preferenze, nel profondo dell'anima è e rimarrà sempre un erede spirituale delle tribù primitive. È un animista, un feticista che crede nelle forze segrete che sonnecchiano in ogni cosa ed è convinto che con l'aiuto di parole opportunamente scelte riuscirà a risvegliarle. Così, non appena inizia a scrivere versi, l'uniforme del razionalismo non può che stargli stretta. Naturalmente Szymborska si riferisce alla materia che meglio conosce, cioè la scrittura, ma sono convinta che questa unione delle cose riguardi tutti gli artisti, cambia solo il mezzo espressivo e anche quelli che non si esprimono in forme artistiche, perché ormai comincio a pensare che la più alta forma d'arte sia il volontariato. E con questa convinzione vi lascio a Steve Reich. Nel brano che stiamo per ascoltare allarghiamo anche il concetto della parola sequenza, ascoltiamo due marimba che suonano, una frase ripetuta in modo circolare, come la poesia di Sanguinetti, ripetuta in modo circolare, anche noi diventiamo circolari, ritorniamo al principio da dove siamo venuti. E con questo Maria Grazia Calandrone, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Ennio Speranza e Claudio Vedovati vi salutano augurandovi buon ascolto con i programmi di Radio 3 e con Steve Reich, Nagoya Marimbas, Colin Kerry e Sam Walton Marimba. Thank you.